come Atlante, geopolitica e materie prime.
minuti, Popolare Network, Acome Asia, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, come state? Staremo insieme come sempre fino alle 11 a farvi compagnia, a chiacchierare, a raccontare, a cercare altri punti di vista. Benvenuto, buongiorno anche a Gabriele Battaglia.
Ciao Diana, buongiorno a tutti.
Stai bene?
Ma sì, dai, bene, non c'è male, brutto tempo.
Anche qua diluvia, allora in questi minuti invece sto parlando di Cina, proprio mentre vi parlo scorrono le agenzie davanti a me, sta parlando di Cina il ministro Tajani, che si trova a Washington in occasione di una ministeriale sui minerali critici. Penso che sia il primo appuntamento di questo genere, un appuntamento a cui ovviamente la Cina non è stata invitata, anzi è proprio un appuntamento organizzato dagli Stati Uniti per contrastare, no, il predominio cinese in questo campo, in particolare per quanto riguarda la trasformazione, no, la raffinazione di questi minerali. Insomma, in campo economico Washington mantiene insomma tutta la sua aggressività e cerca legittimamente di tirarci dalla sua parte. In realtà proprio in virtù, ed è di questo che parleremo oggi, da qui che cominceremo oggi, del grande terremoto trampiano, sono molte le economie europee che stanno in queste settimane bussando, lo hanno fatto, lo faranno alla porta di Pechino, no?
Sì, assolutamente sì, quello che sta succedendo, stiamo assistendo a questo pellegrinaggio, è stato chiamato, che è cominciato con la visita di Macron a fine dicembre, quindi un pellegrinaggio a cavallo tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 di leader europei in Cina, non solo europei. Adesso per esempio c'è in visita il primo ministro dell'Uruguayano. Però questo ciclo di visite è stato un po' considerato un ribilanciamento strategico degli europei alla luce delle politiche di Donald Trump. Quindi facendo un elenco rapido, abbiamo avuto a gennaio primo ministro finlandese Orpo, poi c'è il Taoiseach irlandese, ho capito che si dice così, che è anche quello primo ministro, Michael Martin, poi è andato Keir Starmer a fine gennaio, e nelle prossime settimane ci andrà anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz, e già che c'era ci è andato anche il canadese Mark Carney, che non è ovviamente europeo, ma è quello, se ricordate cari ascoltatori, è che a Davos ha sancito nel suo discorso la fine dell'ordine globale uscito dalla fine della guerra fredda. Insomma, c'è un vero e proprio pellegrinaggio di leader a Pechino, proprio per ribilanciare queste relazioni internazionali.
Un riavvicinamento che in realtà è stato un po' rallentato dal, perlomeno per quanto riguarda l'Europa, dalle frizioni legate proprio, per tornare al povero Tajani, alle terre rare, e che invece, alle limitazioni imposte da Pechino alla loro esportazione, in quanto appunto materiali critici anche per la sua propria economia, e che invece adesso evidentemente è diventato troppo, troppo necessario.
Eh sì, diciamo che è stata un po' un'altalena, ricordiamolo. Allora, dopo lo strappo dovuto alla mancata condanna della Russia da parte di Pechino nel 2022, c'è stato poi un processo di cauto riavvicinamento nel 2025, che però poi si è interrotto per il blocco delle esportazioni di terre rare da parte della Cina nel quadro della guerra commerciale, cosa che ha fatto tra l'altro andare su tutte le furie Ursula von der Leyen, che nel suo discorso di Davos di un anno fa, non di quest'anno, aveva proprio parlato di shock cinese. Significativamente quest'anno si è astenuto, poi è andato a fare l'accordo con l'India, no? Sempre nel segno della diversificazione, però non ha più attaccato la Cina.
Sì, infatti con l'India effettivamente perlomeno l'Europa è riuscita a presentarsi insomma giusto o sbagliato, e si tratta appunto di questo grande accordo di libero scambio, dopo ne parleremo con Simona Vittorini. Invece in Cina si va proprio in ordine sparso, proprio forse anche in virtù del fatto che la Cina fa più paura anche come competitore globale, no?
Ma sì, allora diciamo che tutti vogliono garanzie per un maggiore accesso al mercato cinese, ok? E questo coincide con l'aumento delle tensioni causate dalla politica estera di Washington. Basti ricordare insomma le pressioni per la cessione della Groenlandia e così via. E non è un caso che poi Trump ha minacciato sia Carney, il canadese, che Starmer, il britannico, dicendo che è molto pericoloso quello che stanno facendo. Ricordiamo che appunto sono membri del mondo anglosassone prima di tutto, Carney e Starmer, ma sono anche membri dei cosiddetti Five Eyes, cioè gli alleati più stretti di Washington. Chiaramente, come dici tu, l'Europa ci va sempre un po' in ordine sparso, e questo chiaramente non necessariamente fa piacere ai cinesi, che però si sanno adattare a seconda delle circostanze. Cioè, se l'Europa ci andasse come blocco unito, avrebbe comunque un unico interlocutore, no? A quel punto con cui parlare, e questo offrirebbe più prevedibilità e più stabilità nei rapporti. Se l'Europa ci va in ordine sparso, bene, rapporti bilaterali uno a uno, dove però l'uno cinese è molto più grosso e molto più potente di ogni singola nazione europea. E non è un caso che il primo ad andarci è stato Macron ad aprire, perché appunto la Francia non solo è una delle potenze, delle piccole potenze, chiamiamole così, europee, ma è anche sul piano sia della storia sia dell'attività diplomatica attuale un interlocutore degno, ecco, per quanto riguarda la Cina.
Sì, sì, affidabile e diciamo raramente ostile, come diversamente da altri. Secondo te tutto questo è percepito, o Pechino percepisce questo interesse, al di là che appunto l'interesse commerciale è reciproco, ma percepisce questo interesse come un vero cambiamento di prospettiva delle economie europee, delle economie occidentali nei suoi confronti, o come insomma, diciamo, delle mosse di natura più opportunistica e quindi destinate a durare il tempo della crisi dell'asse occidentale e diciamo della relazione con gli Stati Uniti?
Ecco, diciamo che i segnali che arrivano è che c'è abbondanza di cautela e sospetti da tutte e due le parti. La sensazione cinese, se posso permettermi di interpretarla, è che l'Europa si faccia avanti proprio perché Trump è prepotente e inaffidabile. Ma non appena Trump dovesse uscire di scena, che ne so, tornassero i democratici, gli europei correrebbero di nuovo a Washington con il piattino in mano, ok? Come quelli che già non lo fanno, come per esempio nel caso del governo italiano. E quindi mi sembra che i cinesi cercano sì di cogliere le circostanze, ma senza eccessive speranze. D'altra parte, in Europa permangono immutate diffidenze verso la Cina per il suo sistema politico, per le sue pratiche commerciali e per la sua sostanziale neutralità sulla vicenda ucraina, che gli europei leggono come un sostegno di fatto alla Russia. Ci sono differenze anche diffidenze, differenze anche ataviche, no? Sai, sempre un po' questo mito del pericolo giallo, eccetera, eccetera. Diciamo che più che altro in questo momento è la necessità a determinare questo inizio di riavvicinamento, ma non si capisce ancora se è qualcosa di lungo respiro.
Lo vedremo, lo vedremo. A proposito di paesi, e con questo Gabriele, ti ringrazio e ti saluto. A proposito di grandi paesi asiatici, meta in queste settimane di pellegrinaggi, non possiamo non citare l'India. L'India che ha appena siglato, lo dicevamo forse in apertura, un accordo di libero scambio, ne abbiamo parlato anche qua alla radio, uno di libero scambio con l'Europa intera. È andata Ursula von der Leyen, è stata 3 giorni a Nuova Delhi. India che è fresca di una tregua sui dazi con Trump. Ad annunciarla è stata lo stesso presidente statunitense, che ha detto appunto che avrebbe drasticamente tagliato i dazi nei confronti di Nuova Delhi in cambio della rinuncia dell'India all'acquisto di petrolio russo. Quindi diciamo, probabilmente, come abbiamo se le cose effettivamente saranno così, diciamo, l'India dimostra una diversa malleabilità o una diversa diciamo come dire forza nei confronti di Trump, cosa che le ha che l'ha costretta appunto a fare qualcosa che la Cina non si è affatto convinta a fare, cioè tagliare i suoi rifornimenti dalla Russia per insomma venire incontro alle richieste politiche in questo senso degli Stati Uniti. Che cosa sappiamo di questo accordo, di questa rinuncia indiana all'acquisto di petrolio russo, che al momento è smentita dal Cremlino, non confermata dallo stesso governo indiano? Ne abbiamo parlato poco fa con Simona Vittorini, vi faccio ascoltare che cosa ci ha detto e colgo insomma l'occasione, Gabriele, per salutarti e ringraziarti.
Ciao, ciao a tutti.
In effetti non si sa ancora molto dei dettagli di questo accordo tra India e Stati Uniti, e il grande, diciamo, punti più difficili sono proprio l'azzeramento delle importazioni di petrolio dalla Russia, ma anche alcuni dati sulle esportazioni americane del settore agricolo in India, che sono molto sensibili. Ma per quanto riguarda le importazioni di petrolio russo, cosa potrebbe essere possibile per l'India? Ma ci sono, in effetti, intanto si può dire che c'è già stato un calo di importazioni di petrolio russo in India, e sono già scese al minimo degli ultimi due anni, se si guardano gli ultimi dati del dicembre 2025. E quindi le importazioni sono calate, è stato calcolato del circa il 25% già a dicembre 2025.
Questo per una scelta diciamo dal punto di vista di Delhi, per una scelta geopolitica di posizionamento o per un fatto di interesse e di utilità?
No, geopolitica e di pressione da parte degli Stati Uniti, che già l'anno scorso avevano fatto questa pressione a Delhi di ridurre l'importazione del petrolio russo perché sta finanziando la guerra in Ucraina. Quindi si erano già piegati in un certo senso a questa richiesta da parte degli Stati Uniti. E riducendo le importazioni di petrolio russo hanno aumentato le importazioni a gennaio di quelle dell'OPEC, che sono salite quasi al 53%, quindi si è già visto un certo cambiamento. Cosa sarà possibile in futuro? Sembra, ai dati che abbiamo adesso, le informazioni che abbiamo adesso, sarebbe difficile per l'India ridurre le importazioni completamente a zero, però ci sono stati delle voci da parte di personaggi all'interno del governo indiano, anche osservatori politici, che hanno pensato che ormai l'India deve fare un altro tipo di calcolo, e importare petrolio dalla Russia ormai non è più conveniente.
In effetti in queste settimane, complice diciamo il grande movimento, la grande tempesta sia politica che economica generata dal ciclone Trump, in effetti l'India sembra che sia intenzionata insomma a giocare su molti tavoli. Un pezzo è questo accordo, che appunto vede una sostanziale riduzione dei dazi nei confronti degli Stati Uniti, un altro tassello è l'accordo di libero scambio con l'Europa, che si è detto genera la più grande area di libero scambio, se non altro in termini demografici, del mondo.
Assolutamente, e infatti a livello diciamo di potenzialità, l'accordo di libero scambio con l'Unione Europea è più importante per un certo verso per l'India, perché appunto è di libero scambio, le tariffe sono state ridotte a zero, mentre invece con gli Stati Uniti ci sarebbero ancora tariffe più o meno, sono state tagliate, ma sono ancora più o meno alte. E poi anche le condizioni che Trump ha imposto all'India sembrano ancora abbastanza, insomma, molto più costrittive rispetto a quelle invece dell'accordo con l'Unione Europea. Oltretutto l'India non ha solamente stretto rapporti o segnato questi accordi commerciali con l'Unione Europea, gli Stati Uniti sembra, ma anche un altro importante è stato con la Gran Bretagna e anche con altri paesi dell'Asia, quindi la diversificazione sicuramente che sta accadendo e può essere, come dicevi anche te, è un risultato del terremoto geopolitico scatenato da Trump.
Dell'accordo con l'Europa, che cos'altro possiamo dire? Chi ci guadagna, chi ci perde, sia dentro l'India che, diciamo, tra i due contraenti?
Sia per quello con l'Unione Europea che per gli Stati Uniti ci sono grandissimi vantaggi per alcuni settori indiani fondamentali nell'economia indiana, per esempio il settore tessile, il settore del pellame, delle gemme preziose, e quindi questo ha ridato vigore e ridarà vigore delle armi e anche nell'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Il settore delle armi e anche dell'energia nucleare sono fondamentali, e quindi questo ha dato vigore di nuovo all'industria, al settore industriale indiano, e anche la possibilità per l'India di posizionarsi come centro manifatturiero globale. Quindi i vantaggi per l'India sono grandi, anche perché si sta cercando di posizionarsi come la nuova Cina, diciamo, a livello di centro manifatturiero globale, di centro di mercato internazionale.
Sarebbe interessante anche ragionare su questo processo di sostituzione, o tentata sostituzione, e come si riflette nei rapporti tra l'India e la Cina. Lo faremo la prossima volta, ma solo per una mera esigenza di spazio. Simona Vittorini, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Ecco questo stacchetto, era Simona Vittorini, docente di politica indiana alla SOAS di Londra. Questo stacchetto per dire che cambiamo completamente argomento e paese e anche zona, ci spostiamo adesso nel sud-est asiatico, anche se poi naturalmente tutto è molto correlato. In diretta con noi lo ringrazio per essere qui da Bangkok, Emanuele Giordana, buongiorno, anzi buonasera per te.
Sì, buon pomeriggio, così siamo a posto un po' tutti. Eccomi qua.
In Thailandia, ma a parlare di un in realtà controverso progetto cinese legato alla cosiddetta Belt and Road Initiative, che è stato appena rispolverato e riattivato in Birmania, uno dei paesi su cui tieni sempre tu uno sguardo molto attento.
Ma sì, tra l'altro, guarda, è proprio di questi giorni, di queste ore, un nuovo accordo che la Birmania ha fatto con la Cina, che ha benedetto le elezioni dicendo che è tutto va bene, e stiamo parlando di cifre da capogiro di investimenti che i cinesi sono disposti a fare. Tra queste c'è la riattivazione del famoso progetto della diga di Mitisone. Di cosa parliamo? Parliamo di una diga che dovrebbe essere costruita alla confluenza di due fiumi che si chiamano Mai e Mali, e lì nasce l'Irrawaddy, il grande fiume che attraversa tutta la Birmania. Però questo progetto è molto controverso, perché quando le cose sono iniziate verso il 2008, nel 2009 una squadra di 80 scienziati birmani e cinesi, su indicazione della ditta costruttrice cinese, perché l'accordo tra Birmania e Cina era tra il governo e una impresa statale, ha cambiato nome ma la sostanza è sempre quella, che si occupa di tutti questi problemi legati all'energia. Questi affidano una squadra di 80 esperti, uno studio di fattibilità ambientale, e questi 80 scienziati gli dicono: no, guarda, la diga non si può fare, è in un luogo sismico, se si dovesse rompere sarebbe un disastro totale per tutta la gente che abita lì. E questi cosa fanno? Ignorano il documento, lo mettono da parte, solo che poi questo salta fuori, un gruppo ambientalista birmano ne entra in possesso, fa la denuncia, intanto c'erano state naturalmente manifestazioni di questa diga, per intenderci abbastanza vicino alla Cina, e nel Kachin, uno stato che per gran parte adesso è in mano all'opposizione, e quindi diciamo il progetto nel 2011 viene accantonato da una delle tante giunte birmane che c'erano allora, ma in un periodo 2011 diciamo di tra virgolette transizione, poi nel 2015 vincerà le elezioni Aung San Suu Kyi, il progetto rimane congelato anche per lei, ma adesso la giunta militare, che ha bisogno di soldi, ha bisogno dei soldi dei cinesi, è disposta a ricominciare tutto da capo, ha già fatto le prime riunioni, ci sono state già le prime manifestazioni, sono state le denunce dei gruppi armati dell'opposizione, del governo clandestino. Perché in sostanza? Perché i problemi, il problema sismico ovviamente viene accantonato, ma c'è, senza contare che la gente non è stata contenta di essere stata trasferita dalla zona della diga, che è una diga gigantesca, è lunga quasi un chilometro e mezzo, è alta 150 metri, come un palazzo di 45 piani, ed ha una superficie che è grande come la città di Singapore. Ma la cosa incredibile è che nel contratto che si era firmato, il 90% dell'energia sarebbe andato in Cina, e Myanmar avrebbe avuto, visto che non ci metteva soldi, soltanto il 10%. Quindi, come dire, era un progetto che non piaceva neanche a tanti generali. Adesso però sembra che la cosa stia per ricominciare.
Una storia che dice tanto di quanto sia importante la questione dell'acqua e di quanto sia forte lo scontro sui grandi fiumi, non soltanto in Asia, che dice molto, diciamo, degli appetiti cinesi sulle aree che considera il suo giardino di casa, cioè l'Asia, infatti l'Asia e il sud-est asiatico, e che nel suo, diciamo, essere ora stata riattivata, rimessa in fase e in fieri, dice anche molto del riavvicinamento tra la giunta militare birmana e la Cina. Dicevamo che tu sei a Bangkok, Emanuele, la prossima settimana, anzi questo weekend, si vota in Thailandia, e quindi io spero proprio che ci possiamo risentire la prossima settimana per raccontare un po', come dire, com'è andata.
Certo, certamente, le aspettative sono tante, ci sono in ballo le elezioni dei partiti, il favorito è un partito progressista, anche se poi non avrebbe i numeri per governare, ma poi c'è anche un referendum, che è un referendum costituzionale, per ora i thailandesi devono dire soltanto sì o no, ma già se si vincesse il sì sarebbe, diciamo, un risultato importante, perché il Parlamento dovrebbe poi cambiare la Costituzione. Vediamo in che senso, ma perlomeno limitando i poteri del Senato, che adesso è di elezione sostanzialmente militare, quindi fa della democrazia thailandese una democrazia zoppa.
Grazie Emanuele Giardano da Bangkok, buona serata allora.
A presto.
Grazie ascoltatori e ascoltatrici per essere stati qui fino adesso, vi lascio a Lele Liguori, vi ringrazio e vi saluto. A Come Asia torna il prossimo mercoledì alle 10.35 e buona giornata.